Eri rahat ne riitti, mutta rahat minä vaihdoin. Noihin juomia herrat mua komiasti kiitti. Pikkuropa erottaja, pääsymaksu velottaja, huputettu telottaja, poliisit ja verottaja. Paskatöihin Vespalla käy prekariaatti. Barrikaadi Tespalla ja pommiattentaatti. Svea mamma nuuma ja Suomineidon loimet. Naapurissa duuma, täällä elvytystoimet. Haluut perheen elättää, käy selättämään toiset. On Suomineito selällään ja levällään sen koivet. Näkiä ja kokia, Bilderbergin pokia. Papputehtaan raunioista vaurastunut Nokia. Tipahda tai tuplaa, tuhlaa ite kuplaa. Äkkirikas rutiköyhä, panos viteen ruplaa.
E allora siete sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, come vi avevamo preannunciato poco fa, abbiamo le 15 una diretta per voi, dato che siamo in preparazione della manifestazione del 23, quella appunto contro le grandi opere ma anche per il clima. E a questo proposito salutiamo tutto il movimento NoTap che oggi sta festeggiando il secondo anno di lotta con grande resistenza e con grande coraggio. Ma abbiamo con noi ai nostri microfoni il dottor Massimo Blonda, biologo, ricercatore del CNR di Bari. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
È sempre un piacere parlare con persone che la sanno dire, ecco, la sanno dire. Allora Massimo, noi con te oggi vorremmo cominciare a parlare appunto di questi cambiamenti climatici, cominciando dal fatto che qualcuno aveva millantato sti 12 anni per salvare il pianeta, però qua vediamo che da anno in anno ci sono dei cambiamenti sempre più evidenti, come piovosità incredibili, siccità che si vede ormai a occhio nudo, freddo fortissimo, caldo fortissimo, eventi ventosi estremi, insomma. Ma ci sono 12 anni ancora per salvare sto pianeta? A che punto siamo? Tu che ci racconti in merito?
Ma salvare il pianeta è una parola grossa. Io spero che abbiamo molti più di 12 anni per salvare il pianeta. Purtroppo invece temo che abbiamo molto meno di 12 anni, anzi questi 12 anni forse ce l'avevamo 30 anni fa, per bloccare i fenomeni climatici, cioè bloccare il riscaldamento globale con le conseguenze climatiche e microclimatiche che ne derivano. Questo perché le temperature globali sono comunque in crescita, il processo di scioglimento dei poli e dei ghiacciai ormai è inesorabilmente avviato, e questo comporterà un rilascio di enormi masse di metano e anidride carbonica che erano congelate nel permafrost e nei ghiacciai, e quindi avremo un fenomeno di rilascio in atmosfera che è paragonabile a quello che abbiamo determinato negli ultimi anni con l'uso dei combustibili, con le combustioni eccetera. Quindi è un processo purtroppo avviato, il clima è già cambiato. La North Atlantic Oscillation, che è sostanzialmente quel fenomeno governato dai poli che ha regolato fino ad oggi il nostro clima, questo ha già alterato la situazione climatica sia in Europa ma anche nel resto del mondo. Ci sono segnali di deviazione e rallentamento della corrente del Golfo. Insomma, i mega fenomeni che determinano un cambiamento climatico sono avviati e non li potremo arrestare. Quello che si può pensare di fare è non peggiorare ovviamente la situazione, ma si dovrebbe agire immediatamente tutti a livello globale, oppure ci resta il processo di adattamento, cioè cerchiamo di capire che cosa succederà alle nostre latitudini e come ci possiamo difendere da questi fenomeni, adattarci e per quel poco che è possibile anche utilizzarli, sfruttarli per quello che possono rappresentare in termini di opportunità. Il quadro purtroppo è questo.
E senti, tu che cosa vedi più probabile fra queste due ipotesi che hai paventato?
Cioè le due ipotesi, le due strategie, diciamo,
sì,
cioè
sì.
Quella di diciamo di bloccare il peggioramento
o di adattarsi,
quindi cercando... No, bisogna fare tutte e due, l'adattamento è obbligatorio perché sarà forzato, o noi lo prevediamo e ci regoliamo e ci adattiamo, oppure ne subiamo le conseguenze e l'adattamento sarà soltanto un tentativo di riparare i danni, che è molto più costoso, c'è un rapporto di 1 a 50 come costi anche economici tra la prevenzione e l'adattamento e diciamo il ristoro dei danni. Invece, relativamente al fermarsi sulle ulteriori emissioni di CO2, rispetto a quelle che naturalmente avverranno, come dicevo prima, è una cosa assolutamente necessaria, ma temo che non accadrà. Temo che non accadrà perché comunque è come se avessimo imboccato a grande velocità una strada e non avessimo i freni. I freni sono ovviamente le decisioni globali dei governi, ma sono anche in qualche misura i comportamenti individuali. Allora è impensabile dall'oggi al domani rinunciare alla macchina, rinunciare a molte abitudini di consumo di combustibili, rinunciare in parte alla plastica, e fare scelte di questo genere. Una importantissima sarebbe limitare ma di moltissimo il consumo di carne, perché l'allevamento di bestiame è una delle principali fonti di emissione di CO2 in atmosfera e anche di metano, quindi di gas climalteranti. Passare dalla combustione all'elettrico significa trasformare completamente il parco auto, i sistemi di riscaldamento e raffrescamento, quindi un impegno fortissimo. Significa stoppare l'estrazione e l'uso del carbone, del petrolio, del gas metano, ma significa anche rinunciare a scelte che possono sembrare più ecologiche e che invece non lo sono, come per esempio gasificare tutte le biomasse con la digestione anaerobica e la produzione di biometano. Le biomasse sono fondamentali per ripristinare la sostanza organica del suolo, far svolgere al suolo il compito di limitazione del microclima. Insomma, sono scelte individuali e collettive difficilissime da adottare in brevissimo tempo. Più ragionevole magari è pensare che ci si cominci a organizzare per limitare i danni, ma anche su questa cosa pare che questa non sia una priorità. L'altro giorno, proprio mentre per tutte le piazze e le strade del mondo scorreva quel fiume bellissimo di giovani, la nostra Confindustria, l'ANCE e i sindacati sedevano a un tavolo chiedendo lo sblocco assoluto e totale di tutti i cantieri. Adesso, che ci siano dei cantieri utili non metto in dubbio, che siano magari bloccati anche per ragioni burocratiche si può capire, ma quella che loro chiamano burocrazia sono esattamente i vincoli paesaggistici e ambientali che a loro danno fastidio. Quello che chiedono è più strade, più infrastrutture pesanti, ripartire con l'edilizia, quindi col consumo di suolo. Stiamo parlando di scelte che vanno nell'esatto opposto delle strategie che invece servirebbero.
E infatti, Massimo, io volevo anche spendere due parole con te su questo fenomeno che tutto un tratto è balzato sui media più grandi di tutto il mondo, cioè questa ragazzina, no? Voglio dire, i media per prima che si muovano hanno bisogno non solo di motivi veramente pregnanti, ma anche di soldi, perché insomma i media non si muovono per una ragazzina con le treccine che pare voglia salvare il mondo, e che guarda caso già oggi a due giorni della manifestazione stanno già demolendo, perché prendiamo per esempio Repubblica, già oggi sta demolendo questa figura che nel treno si vede mangiasse cose inscatolate nella plastica, confezionate con la plastica, eccetera eccetera. Allora, poi tra l'altro leggevo di faccende del tipo che potrebbe essere una costruzione per dare un sostegno a quella politica economica di quel complesso industriale no profit che comunque c'è, e penso a delle start-up tecnologiche che sono collegate a grandi holding, a grandi affaristi, per esempio We Do Not Have Time, cioè queste grandi imprese che vogliono fare affari appunto con il no profit, oppure con altri sistemi di produzione che comunque a un certo punto ci fanno riflettere: come mai una ragazzina viene così portata alla luce, alla ribalta nell'immediato? Che poi, per carità, è bello che i ragazzi oggi si interessano di clima, è sostanziale, però un qualche dubbio viene nel momento in cui questa ragazzina viene addirittura proposta al premio Nobel, poi già il giorno dopo la demoliscono, no? Ecco, vedete, lei in treno invece mangia la roba con la plastica. Che ne pensi tu di questo?
Ma purtroppo viviamo in un'epoca capacissima di elevare un fenomeno a livello globale nel giro di minuti, no? Fenomeni virali così funzionano, com'è anche di demolirlo e distruggerlo nello stesso tempo. Consumiamo, noi siamo in un'età consumistica al 100%, abbiamo bisogno e vogliamo di quello che ci serve o crediamo ci serve immediatamente, appena finito l'uso ce ne vogliamo disfare, e purtroppo questo meccanismo, questo approccio culturale permea tutte le società, soprattutto quelle occidentali, chiamiamole avanzate insomma, e mastica, calpesta, distrugge e tritura sia le persone che le idee, no? Purtroppo questo sta accadendo. Allora io non so se dietro diciamo il fenomeno Greta ci sia stata una costruzione precedente, è probabile, possibile, voglio dire, non si può escludere, come non si può escludere che forse non si pensava che potesse avere una risonanza così globale e soprattutto che mettesse in moto masse di giovani. La cosa positiva sono queste masse di giovani che si muovono, che tornano in strada sentendo di avere un obiettivo, di avere un'idea, di avere una proposta, di far sentire la loro voce. Veniamo da decenni in cui i giovani non si sono fatti sentire, cioè stavano lì per conto loro, in gruppi, eccetera, a seguire quello che la tecnologia informatica e della comunicazione gli offriva come spazi dove tuffarsi, e lì rimbambivano sostanzialmente. Ce n'erano pochi i giovani che uscivano da questo magma informe e guardavano oltre. Ecco, il fenomeno Greta questo ha determinato. Allora, al di là di chi lo possa aver avviato e con quali finalità, questo sta determinando. Però ecco, come dicevo anche l'altro giorno in un altro incontro, il rischio è proprio la parola d'ordine che questi ragazzi lanciano: fate qualche cosa per il clima, no? Agite adesso. E a chi lo stanno dicendo? Alla nostra generazione, dicono loro. Bene, ma la nostra generazione ha già causato il danno, è quella che non ha intenzione di cambiare. Anche la domanda o l'incitazione rivolta ai governi mondiali: i governi sono espressioni dei grandi potentati, più o meno, per cui non ci si può aspettare che siano loro veramente a fare qualcosa. Per cui è necessario che questo movimento prenda consapevolezza del fatto che esiste un potentissimo strumento di massa, che sono le scelte individuali. Non ho detto che bastino, non ho detto che debbano essere in totale alternativa a battaglie per orientare le scelte globali e le scelte politiche, ma c'è uno strumento di potere enorme che noi, i giovani, ma anche noi, possiamo esercitare quando compriamo, con i nostri comportamenti, con le scelte quotidiane che facciamo, ma anche immaginando una diversa socialità finalizzata a creare micro e piccole e medie condizioni di organizzazione sociale e produttiva alternative al sistema. Perché dico questo? Perché esistono esempi anche in Italia di interi comuni totalmente autonomi dal punto di vista energetico, mm-hmm, e autonomi da rinnovabili, quindi da solare, fotovoltaico, in piccola parte geotermico. Si sono isolati e tagliati dal collegamento con la rete, con le reti di fornitura elettrica, quindi sono completamente autonomi e completamente sostenibili, e possono con questo input, cioè con questa produzione e consumo autonomo in comunità energetica, anche avviare processi produttivi e di scambio completamente diversi, quindi avviare processi agricoli e produzioni agricole a circuito zero, recuperare e riciclare i rifiuti lì, iniziare ad avviare processi di produzione con stampa 3D locali, Quindi avviare in qualche modo non un'autarchia, perché non può più esistere l'autarchia, ma sicuramente un sistema completamente alternativo. Ecco, tanti piccoli sistemi, più tutti i comportamenti individuali, tipo acquistare soltanto il diffuso, non utilizzare la plastica, scegliere prodotti che vengono dal biologico o dal biodinamico esclusivamente, escludere la chimica, ridurre l'uso di prodotti chimici in casa, insomma comportamenti collettivi e individuali che messi insieme sicuramente possono determinare un grande cambiamento. Le grandi potenze economiche dovranno seguire. Ora però credo che i potenti, il rischio che questo movimento significhi un cambiamento di presa di coscienza che si traduce in azioni, l'hanno compreso, per cui demolirlo è necessario. Non lo si poteva fare nella fase crescente in cui il consenso, l'affetto, la commozione che questa ragazza ha generato erano troppo forti ed era poco produttivo opporsi. Col tempo lo faranno in tutti i modi, ma non ha nessun senso dire che la ragazzina in treno consumava cibi con la plastica. Che significa? Cioè è come quando a me dicono sì, ma tu fumi, vabbè sì, ho questo difetto.
Sì, no, quello di, era proprio l'immagine che oggi girava sui social network, come per dire, ma poi tra l'altro da Repubblica, che è uno dei quotidiani maggiori, no? Ecco, si è prestata anche Repubblica a cominciare già a demolire questa immagine, come avevamo supposto. Quindi concordo con te, ma adesso cosa succederà? Probabilmente si dovrebbe continuare con istituire magari anche nelle scuole, ma di cosa stiamo parlando, che oggi le scuole stanno praticamente, no? Istituire dei corsi di educazione ambientale, per esempio, come sarebbe necessario istituire dei corsi di antropologia culturale, come sarebbe necessario fare in modo che i giovani di oggi riescano a comprendere delle cose che quando eravamo giovani noi non esistevano, no? Ma magari certo, perché prima non esisteva quando eravamo giovani noi il razzismo che c'è oggi, magari non c'era questo grande inquinamento che oggi invece ci sta affossando, mentre oggi, ed ecco per cui la scuola si deve secondo me adeguare ai cambiamenti della società, dovrebbero introdurre dei corsi di educazione ambientale probabilmente, ma ripeto, proprio oggi che questa scuola, il ministero oggi in mano a chi ben sappiamo, come si farà?
Ma diciamo una certa componente di educazione ambientale a ogni ordine e grado, in ogni ordine e grado scolastico c'è. Secondo me andrebbe ammodernata, perché è molto orientata in qualche modo al tentativo, ma molto blando, di ricucire la cesura che c'è culturale e anche emotiva tra giovani, bambini e la natura, no? Quindi abbiamo diciamo molta produzione e trasferimento nelle scuole di questo materiale, diciamo, culturale che tende a far riconoscere ai bambini la natura, il ruolo della natura, eccetera, eccetera, che è importante, sicuramente importante, però andrebbe ammodernato, sicuramente, andrebbe ricondotto al livello di gravità che stiamo vivendo, con l'indicazione, poi quello che dicevamo prima, no? Con l'indicazione effettivamente di quelli che sono poi i comportamenti individuali che noi dobbiamo poter scegliere. E questo si tradurrebbe anche in una contaminazione all'interno delle famiglie, come è successo spesso per esempio per la gestione dei rifiuti.
Esatto,
no?
Sono i bambini, sono i bambini che vanno in famiglia e dicono ai genitori che bisogna fare la differenziata.
Esatto, esattamente, sì. Così. Invece un'altra cosa, tu hai sollevato un elemento importantissimo. Perché non c'è un esame di ecologia in tutte le facoltà, tutte le facoltà dovrebbero contenere nei loro piani di studio un esame, un corso e un esame di ecologia. Non è pensabile che un ingegnere edile esca senza avere cognizioni ecologiche.
Giusto.
O anche un laureato in filosofia, un laureato in giurisprudenza, esce senza aver mai masticato di ecologia. Al che, quando poi si va a operare, come devo dire, il sale necessario delle conoscenze basilari di ecologia non contamina l'impostazione professionale e porta a quelle distonie micidiali a cui stiamo assistendo tra categorie produttive, categorie professionali e necessità invece di cambiare strada rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad ora. Cioè, se uno non conosce quali sono i meccanismi naturali attraverso i quali in natura tutto è un ciclo e tutto si ricicla, e continuiamo a pensare che si possa crescere, cioè in continuazione secondo una crescita lineare, senza sapere che questo meccanismo della crescita lineare non esiste in natura e non è possibile in un mondo finito, cioè che ha dei confini e dei limiti. Concetti di questo genere non ce l'hanno in testa molti professionisti e anche molti professori universitari. Ieri io ne sentivo una di quelle colossali, se vuoi te la dico.
Ma prego Massimo, figurati.
C'è un professore che si è presentato in televisione ieri dicendo: per catturare la CO2 costruiamo delle enormi le caldare, no? Quelle di una volta, cioè le fornaci per sì. fare la calce, sì. no? Per calcinare il carbonato di calcio facendo diventare idrossido di calcio, e poi ci pompiamo dentro l'aria e quella cattura la CO2. Benissimo.
Sì.
Ma per fare queste caldare come le riscaldiamo? Cioè, vabbè, con le biomasse, con la legna. Ah, insomma, ma vi rendete conto? Cioè, noi dovremmo deforestare per fare miliardi di tonnellate di idrossido di calcio, pompando una marea di CO2 in atmosfera per poi recuperarne molte di meno e avendo generato anche un'enorme quantità di calore.
Da anche vedere come fanno a venire fuori sti scienziati comunque.
No, dalle facoltà. Guarda che ce ne sono tanti, come quelli che vogliono spruzzare il solfato in atmosfera per raffreddare il pianeta. Ma ragazzi, fino ad oggi abbiamo riso di chi parlava delle scie chimiche, e questi ne stanno parlando perché le vogliono fare. Cioè, vi rendete conto? Cioè, ne sentiremo.
Senti Massimo, fra le cose che hai accennato nelle tue parole ci sono questo abuso dei fitofarmaci, dei pesticidi, degli erbicidi e quant'altro, e a questo punto vorrei condurti sul tema della xylella, perché noi ne stiamo parlando, ne stiamo trattando. Il 30 marzo ci incontreremo per discutere di questo problema che viene usato a livello proprio terroristico da chi vuole assolutamente abbattere gli olivi. Però cominciamo, prima di tutto vorrei farti delle domande proprio pertinenti alla tua professione. Cioè, gli olivi attaccati dalla xylella secondo te muoiono? E come mai quelli secchi hanno dei germogli vivi alla loro base? E inoltre, i sintomi sono sinonimi?
Una volta però.
Sì, allora va bene. Era perché così ci mettevi tutto quello che sapevi di biologico come da biologo.
Come vuoi, se vuoi fare tutti insieme, poi però me le ricordi una per una.
Va bene. Allora diciamo, prima di tutto, no? È sicuro che un olivo attaccato da xylella muoia?
No. Che altro devo dire? No.
Perché?
Non è sicuro, e ti spiego il perché.
Esatto.
Prima di tutto perché ci sono tantissimi olivi attaccati dalla xylella che non muoiono. Per morte di un olivo intendiamo olivo completamente secco, incapace di generare altra vegetazione. Di questo stiamo parlando, per morte. Mm. Che la xylella produca dei disseccamenti, cioè produca disseccamento perché attacca lo xilema, credo che sia banalmente dimostrato, quindi non c'è bisogno di ricordarlo. Quindi la xylella ha questo come effetto sulle piante che ne subiscono gli effetti, appunto. Che un ulivo attaccato dalla xylella debba sicuramente morire, la risposta è non è detto per nulla, quindi è no. Tanto per cominciare, perché esistono già delle varietà di ulivo che sono, si è dimostrato che sono o resistenti o tolleranti, per cui non muoiono. E chi dice una cosa del genere, se poi sono gli stessi ricercatori che ci guidano alla selezione di specie resistenti, si autonegano, cioè diciamo che diventano negazionisti loro, del loro stesso lavoro, no? Quindi non lo diranno mai che un ulivo attaccato dalla xylella muore sicuramente. L'altra dimostrazione è che ci sono tanti ulivi che sembrano secchi nella parte alta, ma hanno una florida, esatto, chioma di ricrescita alla base, e ce l'hanno da diversi anni, per cui non è neanche, credo, il caso che qualcuno paventa del fatto che i polloni alla base non sono stati ancora reinfettati e quindi non seccano per quello, ma prima o poi sono destinati a essere infettati e a seccare. No, non credo. Ci sono alberi che sono positivi alla xylella e che non mostrano nessun sintomo, ci sono alberi positivi alla xylella e sintomatici che sono stati curati e hanno ripreso a produrre olive. Questi sono dati oggettivi, dimostrabili, perché sono elementi, voglio dire, convalidabili, nel senso che sono esperienze in atto e dimostrate, e c'è gente che ha portato le olive al frantoio da alberi infetti, in zona infetta ovviamente, no? E poi l'associazione infezione manifestazione del disseccamento, anche qui è stata dimostrata in piante da laboratorio, da serra, dell'età di 2-3 anni, piccole eccetera, lì non ci sono dubbi, ma su piante adulte in campo non è stato dimostrato. C'è una dimostrazione di correlazione su 500 esemplari tra presenza dei sintomi e presenza della xylella, ma appunto su 500 esemplari, quindi non è che siano stati testati tutti gli alberi sintomatici, chi li conta parla di quasi milioni di alberi, se sento numeri tipo 2 milioni.
22 milioni, no, Massimo, 22 milioni. 22 milioni.
La prova è stata fatta su 500, per ora è pubblicata su una rivista di tiratura locale, per cui diciamo comincerà a assumere valenza scientifica seria il giorno in cui la vedremo pubblicata sulle riviste internazionali con Impact Factor e Referi. Allora si potrà dire, va bene, è una correlazione solo su 500, ma ha una sua valenza, per ora non ce l'ha. Per cui questa associazione oggi non è scientificamente dimostrata, anzi esistono vari elementi che fanno dubitare della cosa. La cosa è particolarmente importante non per un pallino scientifico, ma per un motivo molto semplice: se esistono altre concause al disseccamento o altre cause, di cui la xylella appunto può essere una, ma ce ne sono altre, l'idea di fare tabula rasa di tutti gli ulivi che oggi abbiamo, impiantarne di virgolette resistenti, e dico virgolette perché gli stessi scienziati che hanno identificato queste specie come resistenti in ambito internazionale, in onestà intellettuale, dicono che non è sicuro, nel senso che forse oggi lo sono, poi magari potrebbe non essere, quindi diciamo oggi presentano una certa resistenza. Beh, vi immaginate se noi facessimo un enorme investimento sostitutivo con tutto quello che comporta poi in termini ambientali e
economici, culturali
e di paesaggio, impiantando una specie, una varietà, scusatemi, o una cultivar o una serie di cultivar che poi presentino lo stesso problema, non soltanto per la xylella ma anche per le altre cause che non abbiamo voluto indagare.
Certo.
Ecco, questo divieto e questo ostracismo all'ipotizzare qualcosa di diverso e all'indagarlo scientificamente sa di negazionismo. Quindi il vero negazionismo, purtroppo, è di chi impedisce di verificare quali sono i veri fenomeni in essere, perché poi dopo un domani non ci ritroviamo con lo stesso problema. Perché questo è l'obiettivo di chi viene chiamato negazionista, ma sta cercando di porre l'attenzione su questo rischio.
Senti Massimo, sì. Dicevamo, questi signori ritengono che eradicare gli alberi sia il rimedio per debellare la xylella, però vediamo che più che eradicare stanno abbattendo, lasciando fronde e alberi per il terreno. Ma poi cosa vogliono eradicare in realtà? Il batterio, l'albero? Ma ci sono altri rimedi? Tu suggerivi altre possibilità?
Qui c'è una grande confusione però,
sì.
Anche io certe volte devo ripassarmi tutta la storia per non confondermi le idee. Noi dobbiamo ben distinguere quelle che sono le misure imposte a livello europeo che devono essere attuate, altrimenti si incorre in sanzioni pesantissime, e la logica o la valenza scientifica di queste misure. Quindi teniamo distinti i due campi. Per ora esistono delle regole, ci viene imposto di attuarle, se non le attuiamo andiamo in procedure di infrazione, ci sarebbe bisogno di andare in Europa e contestarle, no? E gli elementi per contestarle ce li abbiamo tutti. Ma vediamo la valenza scientifica di queste cose. Eradicare l'albero o gli alberi malati non ha mai eradicato il batterio, in nessun caso. In nessun caso, quando il batterio si insede in un'area ci si convive, non c'è niente da fare, soprattutto quando è così estesa la presenza del batterio, perché se fosse un focolaio appena instauratosi perché è stata portata una pianta infetta e ne ha contaminato un altro poco intorno, decidi di fare un sacrificio là intorno, 100 metri, 200 metri, poi decidiamo, sai di aver eradicato il batterio. Mi segui?
Sì, sì.
Benissimo. Qui abbiamo la presenza del batterio diffusa dappertutto, in tutta l'area infetta, sempre a macchia di leopardo, però, perché non è che tutti gli alberi e tutte le zone sono infette. In queste situazioni non ha nessun senso eradicare. Allora dice, va bene, allora adottiamo questa tecnica nelle aree indenni, no? Dove troviamo il batterio su un albero nell'area indenna, lo eradichiamo, e eradichiamo gli alberi nei 100 metri. Ecco, questa storia dei 100 metri non ha nessun fondamento scientifico, sì. Ma nessuno proprio.
Ma come se lo sono inventato questi 100 metri?
Ah, non lo so. Ho cercato di capire qual è l'algoritmo che hanno utilizzato, ed è una cosa impapocchiata, perché credo che siano stati fatti dei calcoli medi su quanto si muova il vettore, in quanto tempo, eccetera, però francamente, ripeto, ha senso nell'immediata, nel periodo immediatamente successivo all'identificazione di un focolaio lì dove non c'era prima.
E quindi si dovrà fare una gara contro il tempo, nel momento in cui ho scoperto che lì c'è il batterio, immediatamente dovrei intervenire, perché sennò come faccio a contenerlo?
Queste sono le norme. Queste sono le norme. E per esempio a livello europeo non hanno voluto considerare il fatto che per isolare dalla possibilità di essere fonte di contagio l'albero infetto, si può usare anche un sistema di confinamento con reti. Non è necessario abbatterlo. Comunque l'obbligo di abbattere nell'area infetta non c'è più.
Sì, diciamo che c'è una politica di terrorismo che si sta diffondendo, perché ne abbiamo già discusso durante puntate precedenti, sia nella diffusione di dati completamente manipolati, qual è questo del 22 milioni di alberi che costituirebbero il 30% degli alberi pugliesi infetti, mentre è stato rilevato che solo l'1,8% è infetto. Ma poi c'è quest'altra cosa terrificante. piante dell'abbattimento selvaggio di alberi che sono stati dichiarati malati. Uno per tutti, anzi adesso sono due azioni veramente terroristiche. Uno per tutti è questo albero di Termetrio nella località di Cisternino, che era stato dichiarato malato da 2 anni, ma che continuava a essere vivo e vegeto senza neanche una foglia secca, e a gennaio, con un blitz scortato da militari, è stato abbattuto, tagliato, sì, e buttato lì per terra. Ecco, questo.
Conosco la storia, ripeto, questa procedura dell'abbattimento, ma anche dei 100 metri di raggio dell'abbattimento di tutti degli alberi e delle piante potenzialmente ospiti, occhio, perché questa è la procedura, è una norma europea, ed è una norma europea che non è stata contestata. Cioè si fa un sacco di, cioè si critica tantissimo il nostro governo, il governo precedente, l'attuale governo, la regione, perché non dà le risorse o non fa una norma addirittura più efficace, diciamo, da questo punto di vista, per superare qualsiasi vincolo per abbattere, ma non si ha il coraggio di andare in Europa e puntare i piedi e dire: guardate che la situazione del Salento e la situazione della Puglia non è quella dei campi di grano o dei campi di mais o del vigneto isolato, no? È una situazione, questa è la situazione, i 100 metri non hanno senso, abbiamo altri sistemi, stiamo indagando se per caso riusciamo, perché il caso pugliese è un caso unico al mondo, quindi non si possono usare i parametri classici, bisognerebbe avere un'apertura mentale e impegnarsi tutti, non solo 3-4 selezionati, a studiare i fenomeni per trovare soluzioni che saranno sicuramente soluzioni complesse e integrate, d'accordo? Bisognerebbe fare questo e andare a puntare i piedi in Europa a dire: no, queste misure non sono efficaci, determinano un sacrificio enorme e non garantiscono di eradicare il batterio, perché l'obiettivo dovrebbe essere eradicare il batterio, non è più eradicabile. Chi dice bisogna conviverci, beh, lo dicono anche quelli che stanno studiando le specie resistenti. Una specie resistente si usa quando si deve convivere, no?
Senti Massimo, abbiamo anche capito che c'è questa politica portata avanti da grandi lobby, ma anche da grandi partiti, da grandi corporazioni, associazioni, di eradicare, togliere gli ulivi secolari e al loro posto metterci colture intensive e superintensive di due particolari ulivi, che sono la leccino, la superfavolosa, eccetera eccetera, ma che noi in Spagna abbiamo già visto che cosa ha portato la coltura superintensiva di questo tipo. Ma non solo, vorrei sottoporti un'altra domanda: queste colture intensive e superintensive, di cui abbiamo già parlato con la professoressa Margherita Cervo, cosa comporterebbero a livello paesaggistico, turistico, economico e quant'altro, richiedono un grande quantitativo d'acqua, sì. Ciò che invece non richiedono i nostri ulivi secolari, e soprattutto certo. In Puglia non ne abbiamo già di acqua, ma richiedono un grande utilizzo di fitofarmaci, erbiciti e quant'altro. Bene, detto questo, se ieri, avanti ieri, si è andato a manifestare appunto anche per questi motivi, ma di che cosa stiamo parlando? Cosa avverrà se veramente andiamo a implementare colture intensive e super intensive da un punto di vista di inquinamento e di impatto ambientale?
Ma io posso dire che l'acqua non c'è, cioè non è un dato oggettivo, è un dato scientifico. L'acqua, se noi vogliamo immaginare l'intera superficie olivetata del Salento trasformata in coltura intensiva, l'acqua non c'è. Anche a recuperare e riciclare tutta l'acqua reflua, cosa facile a dirsi, un po' meno a farsi, anche se si sta andando in quella direzione, ovviamente la regione va in quella direzione, anche a fare questo l'acqua non basta, non ce n'è, e tra l'altro non si considerano i cambiamenti climatici, Quindi per fare una cosa del genere noi dovremmo essere in grado comunque, siccome non possiamo ulteriormente esercitare pressioni sulle falde salentine perché sono veramente al limite della loro utilizzabilità per la qualità a causa dell'intrusione marina eccetera, dovremmo utilizzare al massimo tutta l'acqua che piove oltre a quella reflua. Per utilizzare l'acqua che piove dovremmo riempirci di grandi bacini di raccolta, perché quell'acqua abbiamo visto che piove tutta in pochi eventi, in meno eventi del passato. Quindi dobbiamo avere un'enorme capacità di raccolta e invasamento di quest'acqua, e comunque non basterebbe per un territorio così vasto per l'intensivo. Noi avevamo un equilibrio, questo equilibrio si è rotto. Anche questa è una cosa che va compresa. Cioè, il disseccamento è solo causa della xylella o è causa di rottura di una serie di equilibri tra qualità del suolo, clima con l'arrivo di nuove patologie o nuove criticità, mancanza d'acqua, eccesso di uso di erbicidi? Sì, sono tutti fenomeni che andrebbero studiati, diciamo, con grande onestà scientifica e intellettuale, con grande capacità di integrazione tra varie competenze e rispettandosi anche a vicenda tra le varie competenze, non facendo in modo che un settore e una competenza imponga la propria visuale, tra l'altro ancora incompleta, a tutto il resto del mondo scientifico. Guardate, la cosa che più mi inquieta della vicenda xylella è proprio questa, cioè non si può parlare, non si può studiare null'altro, perché i depositari della verità assoluta scientifica sono quelli, un piccolo gruppo di ricercatori. Ma quando si è vista mai una cosa simile? Non solo, e quando qualcun altro esce con qualcosa di diverso pubblicato su riviste internazionali si vanno a chiamare persone pagate per smontare quei prodotti scientifici, guardate caso non attraverso il sistema scientifico di smontaggio, che sarebbe scrivere un controlavoro all'editore che l'ha pubblicato e dare all'editore il compito di ritirare dalla pubblicazione un lavoro se è sbagliato. No, si fanno i convegni a chiacchiere sui giornali. Vedete, c'è qualcosa che non gira.
C'è qualcosa che non gira, no, anche perché, scusa Massimo, i neonicotinoidi, no, sono stati banditi dalla Comunità Europea. Mi dai una motivazione per cui Martina prima e Centinaio oggi ci impongono di usare questi prodotti chimici in Puglia? Che tra l'altro fanno male sul sistema neurologico infantile, se non mi sbaglio.
Beh, se la cerchi da me la motivazione è molto difficile.
No, certo. Ma secondo te
bisognerebbe chiedere all'assentinaio a Martina,
certo, questo
cosa
sì.
Gli passa per la testa.
Ma che cosa stiamo dicendo? Se l'Europa li ha proibiti questi prodotti,
sì,
perché proprio da noi dobbiamo andare a svuotare i magazzini delle case produttrici di questi veleni?
Guarda, non lo so. Non lo so, perché è evidente che la pressione degli interessi dei produttori di questi composti, dalla Bayer agli altri, è talmente forte e condiziona talmente la politica che tra l'altro riesce a condizionare anche personaggi che vanno in giro dicendo che si può bere questa roba.
Esatto, i glifosati si possono bere, sì, esatto.
Bere, si può bere, insomma. Vabbè. Non lo so.
Senti,
forse
Massimo,
forse chi propone queste cose da piccolo l'ha veramente bevuta, visto che comunque ha un effetto negativo.
Sì, è deleterio. Ma
l'intelligenza, scusate la battuta, ma viene facile. Non ti so dire, non so, abbiamo fenomeni anche come la professoressa Cattaneo, che sembra una sacerdotessa della generazione dei tumori, no? Cioè, scatenata contro qualsiasi cosa che non usi veleni, no? O alterazioni agli equilibri naturali. Non ti so dire, sono fenomeni veramente che mi lasciano perplesso.
Io direi paranormali, Massimo.
Beh, siccome già ci dicono che siamo santoni e stregoni, se introduciamo anche il paranormale abbiamo finito.
Sì, è vero.
No, secondo me non c'è nulla di paranormale. C'è dietro o una paura terribile del cambiamento che ti porta a limitare di molto proprio la capacità di apertura della mente, di analisi, oppure fiume di soldi per cui sei pagato per dirlo.
Senti, io opto per la seconda, Massimo, perché comunque.
Ma, guarda, quando ci sono convinto.
Dimmi.
Siccome vedo, sento, ascolto anche persone che sono sicuro che non hanno nessun interesse economico a dire quello che dicono, mi vanno convincendo che questo clima di catastrofe globale in qualche modo generi in chi non ha la capacità poi di accettarla la cosa, no? E di rifletterci serenamente, generi un tale terrore per cui loro hanno bisogno di consolidare lo status quo e considerarlo intoccabile, tant'è vero che diventano poi violenti nei confronti di chi li mette in discussione.
Bravo,
e qui c'è una componente, c'è sicuramente una componente proprio psicologica
di mantenere
non
bastano, c'è sicuramente questa componente psicologica di mantenere la propria posizione, la propria integrità, il proprio status, no? Sì, certo, concordo con te, Massimo. Sì. Sono le 15:45, tu dicevi che probabilmente non avremmo avuto non avremmo avuto molto da dire, vedi? Senti, noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi.
L'appuntamento con te, con la professoressa Cervo e la dottoressa D'Amico è per il 30 ad Ostuni, una zona con gli ulivi millenari forse più belli della Puglia, che vogliono tentare di abbattere. Invitiamo tutti coloro.
La stai descrivendo a me?
No. La sto descrivendo a chi ci ascolta. E che vogliono e hanno già cominciato a abbattere questi ulivi straordinari, e voglio ricordare persone che magari vivono solamente guardando la bellezza di questi alberi e contemplando la storia che ci ha comunque formati, cioè l'identità pugliese è anche fatta dai paesaggi di ulivi, dalla storia dell'olio che navigava su navi nell'antichità, quando l'olio era solamente usato per accendere le luci e non per mangiare, non per bere, non uso commestibile. Cioè noi abbiamo una storia che queste grandi lobby e queste politiche sconsiderate vogliono azzerare in pochissimi giorni, in pochissimi mesi. Storie millenarie. Dico solamente che veramente il sistema ormai del capitalismo è completamente in crisi, per cui c'è un processo di desertificazione del sud, perché vedi tutto quello che vogliono fare al sud, vogliono attingere dal sud le risorse che non sanno più dove andare a attingere. E che altro dire, Massimo? Ci vediamo il 23 in piazza a questo punto.
Sì, io non so se sarò a Roma, ma sicuramente sarò con voi con il cuore.
Massimo, ti ringraziamo tanto e ci rivediamo e ci risentiamo. Grazie mille.
Buon pomeriggio.
Grazie, ciao.